Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, venerdì 12 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli, un buongiorno dalla redazione di Controradio, la nostra newsline. Partiremo con la manifestazione nazionale a Firenze con il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, torneremo poi con uno speciale in diretta dall'inizio del corteo concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella con il nostro Raffaele Palumbo. Vi racconteremo la campagna del Controradio Club. Più che raccontarla, cercheremo di farvi capire l'importanza di sostenerci e diventare soci e socie o rinnovare la tessera, e daremo informazioni anche sulla prima radio aperta di domani, ma diamo subito uno sguardo al meteo per oggi e in vista del weekend. Claudio Tei dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti. E per oggi ancora situazione simile a quella dei giorni scorsi, quindi nuvole basse, nebbie nelle prime ore della mattina, con il passare appunto delle ore le schiarisse si faranno più ampie fino a un cielo poco nuvoloso poi nel pomeriggio, qualche nebbia di nuovo in serata, nelle pianure i venti sono deboli ma ricalmi o poco mossi, e le temperature per oggi più o meno sui valori di ieri, con massime fino a 12-13 gradi. Per sabato e anche per domenica situazione simile, con nebbie la mattina e sole il pomeriggio. Andrà meglio sicuramente in montagna e sulla costa, dove il sole ci sarà per tutta la giornata, temperature ancora gradevoli durante il giorno, mentre le minime saranno vicine allo zero, specialmente nelle zone di pianura.
Grazie a Claudio Tei, grazie all'AMA, ci riaggiorniamo poi lunedì mattina, buona giornata anche all'AMA e ai lavoratori e alle lavoratrici del laboratorio, breve pausa e poi torniamo con voi.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025, questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento carico di bellezza. È interpretato da un cast giovanissimo. Lo spettacolo, ispirato al celebre bestseller, restituisce al pubblico tutta l'ingenuità e il disincanto dell'opera originale e porta gli spettatori di ogni età in un viaggio poetico tra prosa, immagini ed emozioni. Una produzione La Macchina del Suono in collaborazione con Entrarte. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta a Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 13 dicembre alle 19 e domenica 14 alle 17 Simona Bertozzi, Claudio Pascieri e Tempo Reale in Berio a colori. Un omaggio al grande compositore attraverso l'interpretazione coreografica di Bertozzi e l'esecuzione dal vivo del violoncellista Claudio Pascieri. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Alba Nabulsi. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il cambiamento per Nora Against GBV.
Contro Radio.
Le 8:10 minuti, le principali notizie di oggi. La principale parola che troviamo sulla stampa locale è truffa, la truffa milionaria, quella all'opera del Duomo di cui abbiamo dato notizia esattamente 24 ore fa quando uscivano le prime agenzie rispetto alle indagini della Procura di Brescia. Allora, opera del Duomo truffata via mail dal Corriere, il bonifico da 1,7 milioni per il restauro finisce sul conto di un'organizzazione criminale, 9 fermi. Truffa milionaria all'opera del Duomo anche sulla Nazione. Nell'agosto 2024 Santa Maria del Fiore bonificò 1,5 milioni per i lavori al collegio Eugeniano, ma il conto non era quello dell'impresa. Un'email era stata hackerata, la denuncia e ora i 9 arresti. E così anche su Repubblica. E poi c'è la notizia del passaggio olimpico, la fiamma della Milano Cortina in città, Antonioni commosso, l'assessora Perini, lo sport è nella nostra identità. Fiorentina invece, la vittoria che serviva, battuta la Dinamo, ora il Verona, ci voleva la Conference anche dal Corriere, richiamo sulla politica dal Corriere su il Partito Democratico, strappo nel PD di Prato, azzerare la segreteria, serve un vero congresso, l'ex sindaco Morganti lascia la segreteria del PD di Prato in polemica con la linea del non congresso, il percorso tracciato da Biagioni e Fossi non ha sbocchi, un partito spaccato con le elezioni comunali tra meno di 6 mesi, si confronterà domani, ma sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Nuova scossa nel già fragile equilibrio del Partito Democratico Pratese. A incrinare ancora di più un percorso interno sempre più confuso, sospeso fra l'ipotesi di un congresso anticipato e il progetto di un congresso light senza procedure, arrivano oggi le dimissioni di Giovanni Morganti, ex sindaco di Vernio e membro, sino ad oggi, della segreteria provinciale. Una decisione che Morganti definisce sofferta ma necessaria, motivata, scrive in una lunga lettera aperta, dal pericoloso immobilismo che avrebbe paralizzato il partito dopo le dimissioni di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione lo scorso giugno. Secondo lui la segreteria sarebbe ormai solo sulla carta, raramente convocata e, quando accade, priva di potere reale. Le scelte strategiche, accusa, verrebbero di fatto prese altrove, dentro una cerchia ristretta. Il nodo centrale resta il congresso. Morganti ricorda come la segreteria avesse deciso quasi all'unanimità di chiederlo e come la proposta fosse stata portata avanti proprio dallo stesso segretario Marco Biagioni. Poi però il blocco del livello regionale, motivato dai tempi ravvicinati e dalle amministrative e, secondo Morganti, l'accettazione troppo a cuor leggero di quella decisione. Il congresso è un atto politico, non una pratica burocratica, ammonisce. Dubbi anche sul percorso partecipativo alternativo lanciato dai Biagioni, già sostenuto da centinaia di firme. Per Morganti, in una fase di delegittimazione così profonda, non bastano consultazioni senza uno sbocco reale. Senza un congresso, dice, qualsiasi nuova fase nasce debole. La lettera si chiude con un jacuzzi diretto all'intero gruppo dirigente pratese. Per uscire dallo stallo, sostiene Morganti, serve uno shock. E l'unico possibile è azzerare la segreteria e ripartire subito con un congresso vero. Non è una fuga, assicura, ma la richiesta di scelte forti. Continuare con l'ordinaria amministrazione significa condannare il PD all'irrilevanza. Nuovo colpo, insomma, in una fase già segnata da spaccature e incertezze, dove porterà questa nuova frattura. Per ora resta tutto da capire. Si attende un pronunciamento di Emiliano Fossi nelle prossime ore.
Si attende un pronunciamento, come diceva Bernardini, Fossi che sarà nei nostri studi, tornerà nei nostri studi lunedì prossimo, quindi dalle 8:40 sarà anche su Controradio TV, sui nostri canali cross mediali, particolarmente atteso anche per questa fase, no, di stallo che ci descriveva bene Giorgio Bernardini, e anche dopo l'assemblea degli iscritti del PD di Prato, che a questo punto, come raccontavamo, è stata convocata dal segretario provinciale Marco Biagioni per domani alle ore 11 all'Arci di Paperino. La notizia di oggi, che evolverà nel corso della mattinata, stante la grande partecipazione, si parla di oltre 80 pullman, chi arriverà con mezzi privati, usando i mezzi pubblici ancora nella fascia oraria che sta per concludersi per quanto riguarda gli autobus su Firenze, per confluire nella manifestazione nazionale che si concluderà con il segretario generale della CGIL Maurizio Landini in occasione dello lo sciopero generale contro la manovra indetto dalla CGIL, concentramento tra poco in piazza Santa Maria Novella alle 9, daremo poi la linea al nostro Raffaele Palumbo per uno speciale dall'inizio del corteo per focalizzarci sui contenuti e poi finestre di diretta speciali durante la mattina alle 11.30 e negli spazi informativi, nel GR regionale anche questa sera, per raccontarvi della partecipazione e anche naturalmente dell'intervento conclusivo del segretario Landini da Piazza del Carmine, dove è allestito il palco nel quale però prenderanno la parola, si alterneranno anche numerosi lavoratori, lavoratrici, delegati, tante testimonianze nell'ambito appunto di questa mobilitazione contro la manovra di bilancio. Anni insieme, partita in questi giorni la campagna di tesseramento 2026 al Contro Radio Club, quest'anno in occasione appunto del 50° della radio e anche dei 25 anni del club. Per noi è ancora più importante avere il vostro sostegno, per voi un'occasione in più per sentirvi vicini a chi vi fa compagnia e vi informa ogni giorno. E domani sabato 13 dicembre, prima radio aperta dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, vi aspettiamo, poi vi daremo tutte le altre informazioni su come sostenerci. Ma diamo il buongiorno al presidente del Contro Radio Club, Leonardo Lascialfari, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Leonardo, ci interroghiamo tutti gli anni su come motivare il pubblico che, se davvero rispondesse in maniera importante a fronte delle migliaia di ascoltatrici e di ascoltatori che ci seguono, sarebbe davvero una svolta dal punto di vista forse anche del panorama proprio editoriale. Però dicevamo 25 anni anche del club, quindi una sofferenza che è strutturale in un contesto, quello dell'editoria, che sicuramente penalizza l'emittenza locale.
Beh, direi che sono 25 anni e oltretutto che noi stiamo chiedendo ai soci uno sforzo uguale in un contesto in cui il potere d'acquisto è sensibilmente cambiato. Quindi quest'anno peraltro dobbiamo in qualche modo fare un passo verso un adeguamento anche del contributo che chiediamo ai nostri sostenitori. Io vorrei partire prima ancora che con una richiesta, con un ringraziamento a tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e che continuano a sostenerci, perché significa che hanno capito l'importanza che il loro contributo può dare per mantenere le caratteristiche di Controradio e per mantenere di conseguenza anche l'esistenza stessa di Controradio. Le peculiarità di Controradio sono la qualità del servizi giornalistici, della conduzione musicale, dell'intrattenimento sullo spettacolo, e queste peculiarità sono indispensabili per non correre il rischio dell'omologazione, e per poterle mantenere occorre uno sforzo economico notevole in un contesto in cui le risorse si sono ridotte. E quindi mi riferisco al, diciamo, al bacino complessivo dei soldi spesi per la pubblicità, mi riferisco anche ai contributi pubblici di cui, insomma, marginalmente beneficia anche Conto Radio con i suoi progetti. Però ecco, il fatto è che tutte queste forme di entrata di fatto si riducono mentre le spese aumentano, e quindi occorre di nuovo, oltre a ringraziare e a invitare chi l'ha sempre fatto a continuare, spingere quelli che finora non lo hanno fatto a dare il loro contributo.
Il club in tutto questo è uno strumento non solo di sostegno ma anche di partecipazione attiva, si è dimostrato molto propositivo in questi anni, ha fatto nascere iniziative culturali, sociali, i viaggi del Controradio Club, è un ulteriore arricchimento di quella comunità su cui noi vorremmo e potremmo contare, alla quale appunto rivolgiamo l'appello.
Beh, il club dà proprio un senso anche all'esistenza stessa di Controradio. Cioè, se Controradio festeggia i 50 anni della sua attività, è anche perché è riuscita a creare un contesto in cui Controradio è diventata un valore condiviso. E il club esprime di fatto questa realtà. E, è uno, diciamo, un luogo di stimoli, è un luogo, oltre che di contributi ovviamente, notevole, ma è anche, come dire, un indicatore su cosa deve fare anche la stessa radio. Ricordiamo che la radio continua la sua attività e riesce a continuare la sua attività nonostante, diciamo, mi fa piacere anche ricordarlo, abbia perso quello che era il suo editore poco tempo fa. Questo non ha determinato contraccolpi sulla linea della radio, sul modo di fare la radio, anche grazie al club che ha dato stabilità alla radio stessa. E quindi, ecco, vorrei che gli ascoltatori, attraverso la loro partecipazione al club, si sentissero parte di questo progetto che continua ad essere innovativo nonostante abbia 50 anni.
Ti sottopongo un messaggio che è arrivato anche perché siamo pronti a confrontarci anche su quelle che sono delle scelte sofferte, ma che in questo momento storico anche per la radio e per le prospettive dobbiamo prendere. Ci scrive Fabrizio: buongiorno, aumento no grazie, piuttosto il contrario per far aumentare le iscrizioni. Ma qui stiamo parlando proprio di sostenibilità di un progetto.
Sì, diciamo, sarebbe bello aumentare il numero degli iscritti, sono 25 anni che stiamo tentando di farlo, ma a fronte di una richiesta che è rimasta costante di 50-60 euro nell'arco di 25 anni, diciamo, l'aumento degli iscritti non è stato proporzionale, quindi sì, certo, sarebbe bello pagare meno. Pagare tutti, gran bello slogan, però in questo caso bisogna che quelli che pagano facciano uno sforzo per contribuire maggiormente. Purtroppo è una necessità.
E cercheremo di spiegarla in tutti questi momenti di condivisione che rafforzeremo in vista appunto anche delle radio aperte, ma dei microfoni aperti che faremo per il Controradio Club, la campagna di tesseramento che si è aperta da pochissimi giorni, anche con numerose novità e sorprese in vista delle festività. Le racconteremo. Grazie al presidente del Controradio Club, Leonardo Lascialfari.
Grazie a voi e grazie a tutti quelli che continueranno a dare il loro contributo e inizieranno a farlo da adesso.
E ci scrivono: buongiorno, la tessera non si discute, si fa. Felicitazioni, 50 anni di giovinezza. Grazie anche per questo messaggio. Nel dettaglio, quest'anno siamo passati dai 50 euro che per 25 anni sono rimasti inalterati ai 60 per la tessera ordinaria, quindi la family slitta a 70 euro con la possibilità però di accendere il reader, il nuovo automatico, pagando 60 euro, ma ma la tessera equivale a una family, quindi è uno strumento, diciamo, per incentivare il pubblico a fare il RID, il rinnovo bancario, il sistema di automatismo che ci garantisce, no, una certezza nella progettualità economica. Per quanto riguarda quest'anno c'è però una tessera speciale per i soci forti, veramente soci fedeli, costa 100 euro, abbiamo chiamato tessera dei 50 anni insieme, con una grafica diversa da quella ordinaria. Vedete tutto su controradioclub.it, potete scriverci poi al 342 81 04 111 per domande che poi porremo dal punto di vista anche organizzativo, controradio@controradio.it per ulteriori segnalazioni. Chi magari ha già il RID vuol sapere ma l'aumento da quando subentra, ebbene quest'anno fino a giugno rimane inalterato, poi vi arriverà una comunicazione rispetto alla procedura da fare per il passaggio ai 60 euro invece che ai 50. La tessera è già in distribuzione, qui suonate già presto la mattina per quanto riguarda gli affezionati che vogliono farla fisicamente invece che rinnovarla tramite controradioclub.it, perché si può fare assolutamente anche online. Allora sentiamo Roberto, che è stato il primo socio 2026 che ieri mattina si è presentato fisicamente nei nostri studi. Alle 8:47 dell'11 dicembre abbiamo il primo iscritto al Controradio Club per la campagna 2026. Come si chiama?
Roberto.
Ah, lei è venuto di primo mattino, sentito che è partita la campagna di tesseramento?
Sì, sì, esatto, ma diciamo sono sempre fra i primi, tendenzialmente.
Da quant'è che ha la tessera?
Da quando avete iniziato a fare il rosso fiorentino.
Quindi stiamo parlando, insomma, davvero dei primi anni anche della campagna di tesseramento. La sua motivazione, perché ha capito sin da subito che era importante sostenerla?
Beh, sicuramente perché è una radio fuori dal comune, sì, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista informativo, quindi mi sembrava corretto. Devo dire che quest'anno ho avuto qualche remora, perché sentendo queste pubblicità che passate mi si stringe un po' il cuore, però comunque mi è sembrato giusto.
Quei pacchetti nazionali che ho torto collo anche noi dobbiamo mandare in onda, sì, esatto, perché inseriti insomma in un'offerta che mi rendo conto da un punto di vista della fidelizzazione del pubblico anche nei confronti degli spot è difficile da digerire, ma ne capite la necessità in qualche modo.
Sì, ne capisco la necessità, però sentire certi marchi soprattutto fa veramente male al cuore, ecco, questo.
Nonostante questo lei il cuore lo ha gettato, diciamo, oltre l'ostacolo e viene fisicamente tutti gli anni, non un RID, perché no. Non un rinnovo automatico?
Perché non ho molta simpatia con questi automatismi, con le banche, queste cose qua, preferisco venire di persona.
Un'ultima domanda, si ricorda un aneddoto, un qualcosa che la lega a Controradio, cioè quella volta che con Controradio, diciamo?
Ma sicuramente quando c'è stato il Social Forum è stato un momento importante per la radio, un po' per tutta Firenze, anche per tutti noi, diciamo. Sì, sicuramente quello è il ricordo più presente.
E allora grazie davvero a Roberto che ci ha sostenuto anche in questa intervista a freddo, la temperatura non era al massimo, ma lui davvero si è presentato proprio a apertura bandone, ufficio, mentre noi eravamo in onda. Ci scrivono, ci chiedete varie informazioni, scusate non vorrei sbagliare, ho da sempre Read Family, si adeguerà automaticamente o devo fare operazione io in banca? Allora al momento fino a giugno rimane così, poi ci saranno delle comunicazioni che comunque vi faremo noi dal cliente, quindi non vi preoccupate. Avete sentito anche delle pubblicità che diceva Roberto, no? Che sono un po' anche alcune delle rimostranze che ci vengono fatte. Cercheremo di spiegarvi tutta la sopravvivenza, come cerchiamo insomma di andare avanti pur mantenendo l'identità, l'impegno, la qualità. Non facile, anche perché come vedete il panorama che ci circonda va deteriorandosi anche dal punto di vista informativo. Domani la radio aperta, non dimenticatela, perché noi vi aspettiamo, apriamo i nostri studi oltre quelle che sono le conduzioni, quindi sicuramente Tony, sicuramente Pierluigi Megahertz, ma ci sarà anche la redazione di Controradio, gli uffici dell'amministrazione con tutti i gadget che quest'anno prevedono il vino del 50°, che è davvero un prodotto non solo di qualità ma anche da collezione. E poi soprattutto ce l'avete chiesti in ogni modo, quest'anno abbiamo gli adesivi, quindi io mi aspetto anche dei messaggi per dire oh, finalmente. E allora vi aspettiamo qui dalle 10 domani mattina oppure controradioclub.it per fare la tessera online. Minuti, tra pochissimo la linea Milano per il GR di Popolare Network. Torneremo poi subito dopo in Newsline con altre notizie, interviste, approfondimenti, anche leggendo alcuni dei messaggi sul club che ci sono arrivati. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La Banca Centrale Russa ha annunciato una causa contro la società Euroclear, che controlla buona parte dei fondi russi congelati in Europa dopo l'invasione dell'Ucraina. La notizia arriva a poche ore dal voto europeo che dovrebbe rinnovare quel congelamento a tempo indeterminato, senza più necessità di prorogarlo ogni 6 mesi, come avveniva finora. Poco fa la Banca Centrale di Mosca ha diffuso un comunicato in cui si citano esplicitamente i meccanismi esaminati dalla Commissione europea per l'utilizzo degli asset russi senza il consenso della stessa banca.
Una nave umanitaria della ONG SOS Humanity è stata fermata per 20 giorni e multata per 10.000 euro dopo lo sbarco di 85 migranti avvenuto inizio dicembre a Ortona, in Abruzzo. All'arrivo la nave era già stata bloccata per 8 giorni, che poi appunto sono diventati 20 sulla base del decreto Piantedosi contro il soccorso in mare. Ieri il Tribunale di Agrigento aveva sospeso il fermo amministrativo di 60 giorni della nave di un'altra ONG mediterranea che era stato deciso a novembre.
È in corso lo sciopero generale della CGIL contro la manovra economica. Stamattina sono previste manifestazioni in decine di città. A Milano il corteo parte alle 9 da Porta Genova. Il segretario generale Landini sarà a Firenze. Tra i temi della protesta è il no al riarmo, lo stop alle pensioni a 70 anni, le richieste di investimenti nella sanità e nell'istruzione pubblica. Lo sciopero per l'intera giornata riguarda tutti i settori, pubblici e privati.
Oggi ci sarà l'incontro convocato dal governo tra i vertici di GEDI e i comitati di redazione di Repubblica e Stampa. Sul tavolo la vendita del gruppo editoriale all'editore greco Kriaku. Tra le giornaliste e i giornalisti c'è grande preoccupazione sia sulla fronte occupazionale che su quello della linea editoriale. Oggi sciopera Repubblica, resta in stato di agitazione la Stampa dopo lo sciopero dell'altro ieri.
In Giappone è stata revocata l'allerta tsunami che era stata dichiarata dopo un terremoto di magnitudo 6.7 nella parte nord del paese. Le autorità avevano anche diffuso un ordine di evacuazione per circa 6.000 persone che vivono sulla costa settentrionale. Nei giorni scorsi, nella stessa area, c'era stata una scossa ancora più forte di magnitudo 7.6. Anche in quel caso era stata annunciata e poi revocata un'allerta tsunami. Prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
A Natale dall'Erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
Muoversi
in Toscana Info. Sotto aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, 4 km di coda con tendenza all'aumento per incidente tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, sempre in A11, code a tratti verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Stessa situazione in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Prudenza in A1 per Nebbia Banchi tra Incisa Reggello e Valdarno e tra Valdichiana e Chiusi. Ricordiamo che è in corso uno sciopero generale che interessa anche il settore dei trasporti, ripercussioni sul trasporto ferroviario. La prossima fascia di garanzia per i bus di Autorine Toscane è tra le 12.30 e le 14.29 per la tranvia di Firenze. Fascia di garanzia in corso ancora fino alle 9.30 e poi dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino del 50° Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
I'm gonna kiss you.
Le 8:39 minuti, riprendiamo la linea nella nostra newsline su Controradio per leggere alcuni dei messaggi che ci sono arrivati per sostenerci e commentare la campagna di tesseramento del Controradio Club. Vi ricordiamo la radio aperta di domani, ce ne sarà un'altra poi sabato prossimo 10, 13, 16, 19. Vi aspettiamo qui, ci saranno anche i gadget e il vino del 50esimo. Tutto questo lo potete vedere anche su controradioclub.it. In arrivo poi anche altre sorprese, soprattutto l'adesivo che verrà dato a chi fa la tessera in automatico, adesivo dei 50 anni insieme. Questo è un po' il claim di questa campagna, insieme proprio per questo senso di comunità che ci accomuna. Scusate il gioco di parole. Allora, vediamo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Aspettate, perché veramente sono tanti. Cosa sono 10 euro rispetto all'eternità? Viva Controradio, ci scrivono. Oppure più tessere, meno pubblicità mainstream, Nick, e che ha capito esattamente quello che è anche un po' il contesto e il nostro tendere verso, anche se la pubblicità è importante. Però alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci dicono che sentono molta pubblicità in onda, molti spot, ma le campagne spot, per darvi una dimensione, incidono solo per il 20% sul fatturato complessivo. Uno spot costa, a seconda della quantità acquistata, da 5 a 10 euro ed un'ora di trasmissione, considerando tutto, ma tutto compreso, costa intorno ai 100 euro l'ora. Stiamo parlando di tutto, anche dal punto di vista energetico, tecnico, chi lavora in termini proprio di risorse umane. 2.400 euro al giorno, 900.000 euro l'anno. I numeri ve li vogliamo dare, vogliamo capire anche con voi e soprattutto il contesto in cui tutto aumenta, e anche se aumenta un po' la pubblicità, questo non incide a sufficienza. Quello che vorremmo far aumentare è il numero di ascoltatori che si tesserano. Questo davvero farebbe la differenza. Lo diciamo tutti gli anni e lo ripeteremo anche quest'anno. Asta sempre Contro Radio, abbonamento RID, arrivano ancora, ma l'adesivo arriva anche a chi aspetta la tessera per posta, perché fa il RID? Certamente, anzi, soprattutto ci siamo assicurati che arrivi a chi fa il RID, perché il rinnovo automatico bancario è quello che davvero ci dà una prospettiva di sostegno essenziale. 8:42 minuti, andiamo adesso a Pisa per parlare di affitti brevi. Quando diciamo affitti brevi, siamo un po' abituati con la cronaca, insomma, che vi raccontiamo, concentrarci su Firenze, no? Su quanto sta succedendo, la gestione dei flussi turistici, il self check-in e quant'altro. Ebbene, è avvenuta un'esplosione di questo settore anche a Pisa. Il fenomeno delle locazioni turistiche è cresciuto, ed è cresciuto in maniera preoccupante. Ne parliamo con Giulia Contini, nuova consigliera comunale di diritti in comune, una città in comune Rifondazione. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, che sta succedendo a Pisa? In realtà negli scorsi mesi ce ne siamo occupati per iniziative del Movimento Salviamo Firenze, che si era spostato a Pisa e sulla costa, ma era un segnale di qualcosa che voi avete anche verificato attraverso i numeri.
Sì, allora, noi abbiamo costantemente monitorato questo fenomeno negli ultimi anni. In particolare abbiamo denunciato proprio nei giorni scorsi, sulla base dei numeri che abbiamo richiesto come aggiornamento alla fine dell'anno, un aumento veramente preoccupante dall'inizio del 2025 oggi, perché nel giro di 12 mesi le unità abitative che sono state destinate poi a case per turisti sostanzialmente sono aumentate da 1377 a 1827, quindi in un anno 450 potenziali case sono diventate case per turisti, e questo in una città comunque di dimensioni piccole come Pisa è un fenomeno veramente allarmante e preoccupante, anche perché l'aumento è veramente omogeneo su tutti i quartieri, però in particolare si registra un aumento nella zona dell'aeroporto, si registra un aumento nella zona del litorale, che sporta dei numeri tali quasi da come dire, rendere questi quartieri praticamente veramente un luogo ormai più per turisti che per abitanti. E questo
quindi quello
è
che ci sta dicendo Contini è in qualche modo un percorso verso davvero il rischio di un cambiamento di pelle di Pisa, che è a vocazione universitaria, lo ricordiamo, quindi una grandissima componente anche degli affitti ha a che fare con l'accessibilità economica per i giovani.
Certo, allora diciamo che sta succedendo a Pisa quello che in qualche modo è successo già a Firenze e in altre città turistiche di dimensioni più grandi della nostra. Sicuramente Pisa si sta esaurendo dietro agli affitti brevi, si sta esaurendo anche per la concomitanza di altre politiche che gli enti pubblici, in particolare il comune, stanno portando avanti, svendendo il patrimonio pubblico, non riconvertendo il patrimonio pubblico a funzioni effettivamente sociali. Abbiamo degli esempi di speculazione che sono veramente preoccupanti anche in questo caso. Abbiamo denunciato lo scorso mese il caso dell'edificio dell'ex asilo Capani, che è stato svenduto a 670.000 euro in pieno centro e che adesso è in mano agli speculatori, che hanno già subito messo gli annunci sulle piattaforme di vendita degli immobili per fare un ricavato di 5 volte superiore al prezzo di vendita. Ugualmente un sacco di edifici pubblici a Pisa, come l'ex dipartimento di chimica dell'università o appunto gli immobili della ex azienda USL in via Zamenhof, sono tutti svenduti e messi in vendita per essere riconvertiti con funzioni anche di student hotel. Quindi anche questo fenomeno si sta espandendo e crea anche in questo caso una maggiore difficoltà abitativa per le persone che vengono a studiare nella nostra città, perché gli student hotel, e anche a Firenze purtroppo siete ben a conoscenza di questo business vero e proprio, in cui i fondi di investimento, compresi fondi di investimento anche partecipati da soggetti pubblici come Cassa Depositi e Prestiti, stanno investendo in tutta Italia, e che in realtà niente hanno a che vedere con gli studentati, perché sono camere che sono messe sul mercato a 600-700 euro che in realtà poi anche per alcuni mesi dell'anno poi diventano fondamentalmente semplicemente dei veri e propri alberghi. Quindi nulla hanno a che vedere con appunto il diritto allo studio, che invece viene essenzialmente negato a moltissime persone che sarebbero aventi diritto a un posto pubblico, ma non lo hanno. Nella nostra città, a Pisa, ci sono solo 1.500 posti per studenti e attualmente le persone in graduatoria dai dati di SU sono 2.600 e più, quindi ci sono più di 1.000 persone che avrebbero diritto a un alloggio pubblico per studiare a Pisa, ma l'alloggio manca, ecco, in un momento in cui appunto sembrano fiorire anche nella nostra città dover fiorire questi student hotel, e dove ci sono immobili da anni sfitti come la Paradisa, che ha la cosiddetta Paradisa, diciamo, che ha più di 500 posti e che però non è stata utilizzata alle funzioni con cui era stata prevista e costruita, insomma.
A fronte di questi dati e di questi scenari, come vi muoverete in Consiglio Comunale?
Ma noi ci muoviamo da anni facendo continuamente delle proposte proprio anche operative, che si muovono su tanti piani diversi. Sicuramente abbiamo proposto negli anni che il Comune potesse fare, diciamo, qualcosa anche rispetto, partendo dall'argomento, diciamo, delle locazioni turistiche, anche rispetto a questo fenomeno. In questo momento noi abbiamo proposto a uno degli ultimi consigli comunali, quello del 4 dicembre, abbiamo portato una proposta articolata sulla casa, e tra queste, tra le cose che chiedevamo al Consiglio Comunale, ma la destra ha bocciato la nostra proposta, c'era anche quella di regolamentare, sulla base di quelli che sono i poteri che ha previsto la legge regionale sul turismo per i comuni ad alta densità turistica, di regolamentare, per quanto diciamo è concesso, ma comunque utilizzare al massimo i poteri che in questo momento il comune ha in mano per regolamentare questo fenomeno. Però diciamo la proposta è stata completamente bocciata, così come negli anni abbiamo chiesto molte volte che i soldi venissero spesi non per le albergazioni. Anche qui mi preme dare giusto un parametro, cioè tra il 2024 e il 2025 abbiamo superato i 3 milioni di euro spesi in albergazioni. Solo nel 2025 abbiamo speso 1 milione e più di 600.000 euro per le albergazioni, e sono state assegnati nel 2025 soltanto 29 alloggi d'emergenza. Ora, a fronte di numeri di questo tipo, noi ci chiediamo veramente come il comune pensa di poter continuare a gestire non solo il problema della casa, ma anche le risorse dei cittadini pisani, perché questa gestione riguarda veramente tutte le persone che abitano a Pisa. Cioè le tasse che noi paghiamo, i nostri soldi pubblici, sono traghettati dalle tasche del comune a quelle degli albergatori, con un danno enorme per le persone che vengono albergate, perché è una soluzione che non è mai adeguata al bisogno abitativo, è sempre una soluzione, diciamo, che costringe a spazi che non sono idonei, che soprattutto quando ci sono dei minori, e in questo momento noi abbiamo circa 156 persone in graduatoria, cioè in albergazione a Pisa, e tra queste più di 60 sono minori. Quindi abbiamo dei numeri veramente preoccupanti. Cioè, per fare un esempio pratico, quando un bambino e una bambina vivono nell'albergazione, non è nemmeno possibile che possano invitare a casa, chiamiamola casa, certo, un amichetto per fare merenda, perché sono strutture che hanno delle rigidità rispetto alla possibilità di accedervi per persone stare. Quindi c'è veramente, anche al di là di questo, della persona che si invita, ma proprio anche nella gestione degli spazi. Cioè, i bimbi non hanno posto per giocare, per studiare, non ci sono camere, spesso non ci sono camere separate da quelle dei genitori, quindi c'è veramente anche una negazione del diritto all'infanzia, oltre che del diritto alla
È
casa,
giusto anche descrivere, no, situazioni di quotidianità come queste, che fanno capire plasticamente cosa significa poi uno scenario e come dovrebbero intervenire le politiche pubbliche. Grazie a Giulia Contini, esatto, per questo focus anche su Pisa. Naturalmente ci riaggiorneremo. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie a voi.
Alle 8:53 minuti vogliamo raccontarvi dell'appuntamento di domenica prossima. Torna a Scandicci il libro della vita alle 11:00 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, naturalmente nell'ambito della 12ª edizione della rassegna, che ospita il racconto intorno a un libro, evento partecipatissimo da parte del pubblico che davvero affluisce all'Auditorium Rogers sempre in tutte le edizioni con grande attenzione. E domenica ci sarà Luigino Bruni, l'economista, uno tra i pensatori più influenti nel campo dell'economia civile. Parlerà di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Ricordo che l'appuntamento è ingresso libero fino ed a esaurimento posti, fermata della tranvia T1 Resistenza per arrivare all'Auditorium Rogers. Abbiamo chiesto a Luigino Bruni di raccontarci perché ha scelto il libro di Carlo Levi.
Il Cristo di Carlo Levi è tra i capolavori del Novecento italiano e non solo, uno dei libri più tradotti in tutto il mondo, ed è un libro che consente di cogliere molte cose in una maniera particolarmente nitida, dal fascismo, e anche un libro sull'antifascismo, al sud Italia, alla cultura contadina, alla cultura dei poveri, all'anima popolare della nostra gente del sud e di tutti i sud del mondo. Già dall'incipit si capisce che abbiamo a che fare con un capolavoro. Noi non siamo cristiani, rispondono a Carlo Levi i contadini di Agliano, perché Cristo si è fermato a deboli, cioè non è sceso fin qua. E io quando l'ho studiato e ristudiato in questi ultimi anni, sono andato due volte per due estati, qualche giorno in pellegrinaggio nei luoghi appunto di Agliano, Aglianello e i vari paesi della Basilicata che sono legati ormai per sempre alla figura, alla persona, all'anima, al talento di Carlo Levi. Ci ho lavorato, ho commentato, sto pubblicando un libro su Carlo Levi e anche su Silone e Pigoreschi, tre autori popolari che hanno colto molto dell'anima, dell'animus italiano del Novecento. In particolare ci sono delle scene che mi hanno particolarmente colpito, dall'introduzione che ho appena citato, alle donne presenti nel Cristo di Carlo Levi, questo intreccio di magia, di umanità, di maternità, la visita che fa la sorella Luisa Levi, un importante medico torinese, a Carlo, e come vengono visti questi fratelli insieme dal paese, una scusa, un modo, un'occasione per parlare di che cos'è il rapporto tra fratello e sorella, che non è soltanto la fraternità, non è uguale il rapporto tra fratelli o il rapporto tra i genitori, che è una cosa specifica. E poi la scena del bambino, che della donna, di questa donna del paese che aveva perso il suo bambino nella neve e racconta che lo ritrova in una tana di lupo vivo perché l'aveva salvato la Madonna di Agliano. Quindi un'altra occasione per la Madonna non di Agliano, ma la Madonna della Basilicata, questo grande santuario che tutti conoscono, della Madonna Nera della Basilicata. E quindi un'altra occasione per parlare della pietà popolare, della religione del popolo, che non è quella dei teologi, molto più interessante. E il rapporto di Carlo Levi con i bambini, anche particolarmente bello, che vanno da lui per imparare a dipingere, per imparare a scrivere, che ci svela anche una dimensione fondamentale della vita, che è l'amicizia diversa ma importantissima tra adulti e bambini, che ha retto le civiltà non solo in famiglia ma a scuola, nello sport, nell'educazione, negli oratori, nei campetti, e che chiaramente è molto vulnerabile. Oggi abbiamo scoperto anche questa dimensione, ma rimane un patrimonio dell'umanità, che il giorno in cui finisse, che non ci fosse più un rapporto di amicizia, non ci sia asimmetrica, ma anche tale tra bambini e adulti, il mondo finirebbe. Quindi occasioni, parleremo domenica di alcuni di questi temi per parlare dell'Italia di ieri, quella di oggi e speriamo quella di domani.
8:59 minuti, leggiamo un'ultima ora. Sisma in Giappone, revocata l'allerta tsunami dopo la scossa sismica di magnitudo 6.7 che ha colpito il Giappone stanotte. L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato e poi revocato l'allerta tsunami. Il sisma al largo della costa est della prefettura di Aomori, nel nord dell'isola di Honshu, in ipocentro a 20 chilometri di profondità. Avremo aggiornamenti nel GR di Popolare Network. Invece, dopo la pausa pubblicitaria, daremo la linea a Raffaele Palumbo per lo speciale sciopero generale CGIL del 12 dicembre. Oggi, infatti, mobilitazione nazionale con manifestazione nazionale proprio nel capoluogo toscano. Sta per partire da Piazza Santa Maria Novella il concentramento, il corteo che poi si concluderà con gli interventi dal palco di Piazza del Carmine con lo stesso segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Seguiteci nei nostri speciali, nelle nostre dirette. Rimanete su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, tradotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero, Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Da mercoledì 12 a giovedì 14 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Drago, opera finale di Elena Miranda con Gabriele Giaffreda, prima assoluta. La violenza contro le donne raccontata dal punto di vista di chi la compie. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio, Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo.
Dicembre al Cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter, una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca politica, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente, uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino del 50esimo.
Controradio.
CGIL presenta speciale sciopero generale.
Le 9.05, buongiorno, benvenuti, siamo in diretta da Piazza di Santa Maria Novella a Firenze, lo sciopero generale della CGIL, la piazza si va riempiendo, 80 i pullman attesi, treni a Firenze, manifestazione molto importante perché ci sarà il segretario nazionale Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL che arriverà tra poco. Vi racconteremo durante le dirette di questa mattina, di questa giornata, questa piazza, questo sciopero generale e le sue motivazioni, tutte le categorie rappresentate per uno sciopero che riguarda tutti. Bernardo Maiasco, il segretario della Camera del Lavoro di Firenze, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, tutti vogliono parlare finalmente dei contenuti, delle motivazioni dello sciopero, e questa è la notizia.
Sì, questo è uno sciopero tutto sindacale, nel senso che noi abbiamo un governo che di fatto ha deciso di far pagare ai salari e alle pensioni la crisi di questo paese, nega la crisi di questo paese, e la crisi di questo paese la pagano le persone che pagano le tasse e che con il loro salario non arrivano a fine mese. Si nega questo tema, si fa finta che in questo paese i giovani non se ne vadano via cercando di lavorare per quello che hanno studiato, si nega il fatto che non si riesce ad arrivare a fine mese, si nega il fatto che ci sia un problema salariale. Addirittura si fanno contratti pubblici di cui il governo è direttamente titolare che perdono inflazione, che perdono potere d'acquisto, si costruisce una manovra facendo delle piccole regalie scordandoci che i lavoratori pagano 25 miliardi in più di fiscal drag, cioè di drenaggio fiscale, cioè gli si riduce il potere d'acquisto ma pagano più tasse, e quindi sostanzialmente è un meccanismo per cui si fa pagare al lavoro e quindi a coloro che possono produrre il riscatto della nostra, del nostro sistema economico, della nostra società, perché lavorano in qualità, il prezzo di questo abbassamento complessivo di tenuta economica e sociale.
Racconteremo le tante motivazioni di questo sciopero generale che quest'oggi porta in piazza tante persone in tutta Italia. Ci arriva notizia che al porto di Livorno le adesioni superano l'80%, c'è una notizia invece che arriva dagli Uffizi, Ales, società in house del Ministero, che stamattina ha precettato tutti i lavoratori della sicurezza, diciamo così, degli Uffizi. È anche un braccio di ferro politico, nel senso che, cioè, questo governo ha fatto una campagna elettorale sulla Fornero e poi aumenta l'età pensionistica, ma insomma,
intanto va detto che c'è un tentativo di far passare culturale, di far passare che lo sciopero non è un diritto delle persone, non è un modo di animare la dialettica democratica, ma è un problema evidentemente di sovversione, o comunque è un problema che deve essere compresso. Quindi noi siamo di fronte, culturalmente come in questo caso, a degli elementi preoccupanti del fatto che la dialettica sociale diventa non qualcosa, ripeto, che dà una vivacità al paese, ma qualcosa che invece è da tenere sotto controllo e sotto il tallone. La cosa incredibile di questo governo è che mentre fa campagna elettorale raccontando di fare l'interesse delle classi popolari, di fatto li fa pagare il peso di questa cosa. Quello che dicevi sulle pensioni è emblematico. Abbiamo sentito raccontare che c'era il superamento della Fornero e loro l'hanno superata la Fornero, ma dall'altra parte.
L'altra questione importante, forse la più importante, riguarda il grande tema: il paese sta attraversando una stagione di disparità, di disuguaglianze, di polarizzazione, di divaricazione, che insomma negli anni dal dopoguerra ad oggi non avevamo conosciuto in maniera così sottolineata. È un fenomeno globale probabilmente, ma l'Italia lo sta interpretando in maniera molto forte.
Sì, l'Italia, questo tema esiste, ma esiste in tutte le democrazie occidentali, in cui ormai l'elemento di comunicazione esasperata social tende a produrre dei tifosi piuttosto che una partecipazione democratica, e questo fa scadere il dibattito pubblico. Un esempio di scadimento del dibattito pubblico è che noi non riusciamo a far passare una cosa banale, che noi quest'anno, l'anno prossimo, come paese, che come sappiamo siamo un paese ultra indebitato, quindi ci sono politiche d'austerity, potremmo fare debito per comprare le armi, ma non per fare gli ospedali. Questo è il paradosso, e di questa discussione non si riesce a fare in maniera pubblica e in maniera ordinata, perché si armano i tifosi e si fa una cortina fumogena sulla realtà, cioè noi faremo debito su
che è un tabù, questo fatto di fare debito, no, non si poteva,
niente, non si, ora si può fare debito, cioè carichiamo sulle spalle dei nostri figli non la costruzione di ospedali e di scuole, ma la costruzione di armi per sparare. Questo è quello che ci viene passato come normale.
Bernardo, grazie.
Grazie a voi.
Bernardo Maiasco, il segretario della Camera del Lavoro di Firenze, grazie per queste riflessioni. Qui la piazza diventa veramente molto molto piena. I temi che si dibattono, che vengono dibattuti nei capannelli delle persone che si stanno in questo momento organizzando anche per montare le bandiere, insomma per far avviare il corteo, discutono delle varie questioni di cui parleremo questa mattina, perché si va dalla sanità alla scuola, all'università, a tutte le varie dimensioni pubbliche in qualche modo. Anche il tema dell'università è un tema importante. Sull'università una battuta in diretta per Controradio. Buongiorno. L'università, in un momento in cui la sanità va sotto il 6% di finanziamento da parte dello Stato, l'università non ci vogliamo nemmeno pensare, diciamo.
Sì, certo, anche noi abbiamo ricevuto una riduzione clamorosa dei fondi disponibili, limitazioni, e si parla anche di intervenire in modo pesante sulla libertà di ricerca e di iniziativa.
Modello Orban, diciamo.
Così sembrerebbe. Non conosco finemente il modello Orban, ma direi che noi assomigliamo comunque a un'ingerenza della politica sempre più evidente nella ricerca e nell'indipendenza dell'università.
Forse potremmo dire modello Trump, per cui i modelli negativi abbondano in questo momento. Noi siamo stati portabandiere di una ricerca di altissimo livello, di altissimo profilo. In questo momento l'emorragia di giovani che vanno via è insostenibile.
Assolutamente sì, anche perché sono tutti investimenti, volendola leggerla solo da un punto di vista economico. Investiamo per preparare persone che poi verranno utilizzate e renderanno per altri, cosa assolutamente negativa, doppiamente negativa.
Ma voi che cosa lo vedete questi tagli nel concreto del vostro lavoro? In che cosa vedete più questi tagli, che è generico, in questa scarsa intenzione da parte del governo di seguire un comparto fondamentale qual è l'università?
Io posso parlare direttamente per il mio lavoro. Io lavoro in centri che utilizzano tecnologie avanzate e sto notando come clamorosamente rimaniamo sempre più indietro rispetto ad altri. Non c'è rinnovo della strumentazione, non ci sono investimenti ben pensati anche per avere ricadute a lungo termine, e questo è molto limitante e ahimè è un qualcosa che richiede soldi purtroppo, e se non ci sono fondi da dedicare alla comunità, non a me stesso o al mio collega, ma possono avere una ricaduta sulla comunità, è chiaro che questa è una limitazione che va a cadere non solo nel mio settore ma in tanti altri.
Va a cadere sulla vita del paese in qualche modo.
Io voglio aggiungere solo una cosa: oggi l'intelligenza artificiale è utilizzata per massimizzare i profitti delle multinazionali, e questo è contro tutti, proprio è una cosa non trasversale, troppo settoriale, quindi arricchisce e aumenta la distanza tra i ceti alto e basso. Questo è qua il mio pensiero.
Il grande tema di cui discutiamo quest'oggi, questa delle disparità e delle disuguaglianze. Grazie.
Grazie a te.
Grazie, grazie. Buona manifestazione, buono sciopero, questo per quello che riguarda l'università, ma spostandoci naturalmente ci imbattiamo in altri lavoratori che quest'oggi, questa mattina qui a Firenze arrivano da tutta la Toscana. Abbiamo visto una nutrita rappresentazione senese, anche a Siena ci sono molte questioni aperte, molti problemi aperti che si fanno sentire. Noi siamo in Santa Maria Novella, la piazza adesso è strapiena in questo momento, perché poi stanno arrivando i pullman dalla regione, stanno arrivando i treni speciali, sta arrivando anche il segretario Maurizio Landini, per cui la piazza si riempie indubbiamente e nello stesso tempo si organizza, perché vi raccontiamo che il corteo quest'oggi parte da qui, da Santa Maria Novella, dalla piazza vicino alla stazione, per arrivare poi in Piazza del Carmine. In Piazza del Carmine, Santo Spirito, Oltre Arno, la manifestazione poi troverà un punto di conclusione con i discorsi dal palco. Discorsi che vedranno, come dire, partecipazioni veramente le più diverse, compreso il tema della stampa. Ci saranno persone di Repubblica, ad esempio, che parleranno della vendita del loro giornale, per intenderci, per raccontare tutta la complessità di questo momento. La manifestazione qui da Santa Maria Novella si muoverà verso Via della Spada, verso Porta al Prato, via il Prato, per poi appunto attraversare il ponte ed arrivare dall'altra parte, appunto, come dicevamo, in Oltre Arno, dove ci saranno poi i discorsi conclusivi. Naturalmente molto atteso il discorso del segretario generale della CGIL Maurizio Landini, e dove ci saranno anche come dire delle aspettative, ci sono delle aspettative in merito alla presenza del mondo della politica, perché è stato rivolto un appello in questo senso al mondo della politica, ovvero è stato chiesto ai segretari, ai rappresentanti dei partiti di opposizione, dei partiti del centro-sinistra, di farsi vedere sul palco, di far sentire, come dire, una forza, una questione che ha sempre interessato il segretario Landini, che da molto tempo ha cercato di unire le forze in qualche modo, di creare un patto all'interno di quello che è una manifestazione. È uno sciopero, l'abbiamo sentito prima, tutto sindacale, diceva prima il segretario della Camera del Lavoro di Firenze, Bernardo Marasco. Le categorie rappresentate, dicevamo, sono tante, riguardano i metalmeccanici, ma riguardano anche dei temi non immediatamente connessi al mondo del lavoro, come la questione immigrazione, per capirci. Tutti parlano naturalmente della stessa cosa, ovvero delle grandi disuguaglianze che stanno in questo momento attraversando il paese. Forse un po' il tema dominante di questo sciopero, gli striscioni che vediamo, il ribellarsi, impegno di civiltà, le bandiere sono quelle della CGIL, ma ci sono tante bandiere, ad esempio, della Palestina. Questo non poteva mancare, perché l'altro tema importantissimo di questa manifestazione, prima lo sentivamo anche nelle parole di Marasco, è il tema della pace e l'avversità alla questione del riarmo, che in questo momento diventa questione veramente trasversale alle molte vicende di cui stiamo provando a parlare questa mattina con le voci che vi abbiamo fatto sentire e che vi faremo sentire nel corso della nostra mattina. Per Controradio, molti temi quest'oggi: sanità, scuola, istruzione, lavoro, metalmeccanici, al centro le grandi disuguaglianze.
È vero. Tu mi prendi così, no, non impreparato, sulla materia, ma hai preparato nell'intervista, diciamo. Io vedi il mio lo slogan ribellarsi, impegno di civiltà. Questo secondo me riassume tutto quello che dovrebbe essere l'impegno della società civile verso una società migliore. E poi tutto il resto, quello che tu elencavi te, la sanità, l'evasione fiscale, cioè ce ne sono, ci ripetiamo altrimenti, però ti ripeto, ribellarsi, impegno di civiltà, dovrebbe essere lo slogan della popolazione.
Prima dicevamo una cosa importante: ci possiamo indebitare per comprare armi, ma non ci possiamo indebitare per costruire un ospedale.
Guarda, è come se le formiche investissero in DDT, cioè siamo a dei livelli veramente. Guarda, no, vedo che tu sorridi perché è uno, cioè investire in armi secondo me è un'offesa all'intelligenza dell'umanità, veramente.
Grazie.
No, grazie a te.
Grazie per questa breve intervista improvvisata. Stiamo cercando di farvi sentire anche un po' di voci di persone, di lavoratori, di lavoratrici venute qui questa mattina per manifestare, per parlare, per ascoltare, per far sentire la loro voce, per in qualche modo sentirsi parte di una giornata attesa da diversi giorni, una giornata molto molto sentita qui in piazza, una giornata per Conto Radio. Buongiorno, posso disturbarla? Per Conto Radio, buongiorno, la disturbo veramente. Lei da dove viene?
Da Firenze.
Da Firenze. Che cos'è il motivo principale di questa manifestazione secondo lei?
Vogliamo un governo giusto, perché ci stanno rubando la vita, il futuro nostro, anche come futuri pensionati, che non la vedremo mai, la pensione, e anche quello dei ragazzi d'oggi. Quindi dobbiamo fare qualcosa.
I ragazzi oggi non sanno che farci in questo paese, se ne vanno quando possono.
Quando possono, e quando non possono saranno allo sbando.
Lei che pensa?
Ah, la stessa cosa che pensa la mia collega, che bisogna cambiare questo governo, vogliamo un futuro per noi e per i nostri figli, perché così non si può.
Grazie mille, grazie davvero. E poi c'è il tema dei pensionati qui, ampiamente rappresentati, tema molto importante evidentemente. Cominciamo a vedere un po' di mondo della politica anche, che si fa vedere qui in piazza questa mattina, e delle istituzioni, sono attesi, come dire, rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali, nonostante da qualche parte si parli, come dire, di neutralità delle istituzioni. Le istituzioni qui faranno sentire la loro voce anche in merito al fatto che, ad esempio, gli enti locali stanno subendo e subiranno tagli molto molto importanti, per cui vedremo anche rappresentanti dei comuni da questo punto di vista, che sono sul piede di guerra con il governo per i tagli veramente veramente gravi, veramente importanti, veramente significativi, che si stanno verificando in questo frangente. Oggi il 12, tra l'altro, è una giornata molto importante, una giornata, un anniversario molto importante, un anniversario di un fatto gravissimo della storia d'Italia. Stiamo riferendo a Piazza Fontana, naturalmente, un fatto dirimente nella storia di questo paese, ed è una questione che risuona anche nei tanti discorsi che abbiamo sentito fare qui questa mattina all'arrivo, proprio mentre la piazza si andava riempendo. Altre dirette alle 11.30 per raccontarvi del corteo che adesso si mette in posizione davanti al Museo del Novecento, dove è atteso il segretario Landini per guidare la testa del corteo e per prendere Via della Spada e arrivare a Porta al Prato. Altre dirette, dicevo, alle 11.30, poi ci risentiremo nel giornale radio, quindi alle 12.45 con un altro speciale, e poi nella
Newsline di questa sera, quindi dalle 18:30 in poi proveremo a raccontarvi altri dettagli di questa manifestazione, di questo sciopero, anche cercando di darvi un po' di dati e di cogliere un po' di questioni numeriche e di adesioni. Parlavamo prima degli enti locali. Buongiorno a lei, Raffaele Palumbo per Controradio. Siamo in diretta, i rappresentanti dei comuni si fanno sentire perché gli enti locali non sono stati trattati benissimo da questo governo.
Avviene da diversi anni, direi di sì, a partire dai temi della casa, che sono la prima priorità che abbiamo posto. Vediamo che ancora continua ad essere a zero il fondo affitti e non c'è nessun segnale, quindi credo che bisogna fare di più.
La grande questione di questa manifestazione, di questo sciopero, riguarda cosa? Le disuguaglianze profonde che si vanno scavando sempre di più.
Direi proprio di sì, salari e qualità della risposta sul sociale e sulla sanità.
La ringrazio molto. Trattavasi di una sindaca con la fascia tricolore, ne vedremo molte di fasce tricolore qui quest'oggi, perché come dicevamo sono e saranno rappresentate anche tante persone del mondo proprio delle istituzioni, del mondo delle amministrazioni. Buongiorno, i pensionati in diretta per Controradio. I pensionati qua sono numerosi e si fanno sentire perché sono tra le categorie più colpite da questo governo.
Sì, perché sono colpite in vario modo. Intanto sono colpite sulle pensioni, visto che da tempo la rivalutazione riguarda soltanto le pensioni infime, ma le pensioni normali o basse non hanno nessun tipo di rivalutazione e quindi di protezione rispetto al costo della vita. E poi ci sono tutte le altre cose che riguardano tutti, ma che per un'età più avanzata sono più gravi. Penso a tutto il tema sanitario, per esempio, al tema sociosanitario. La legge sulla non autosufficienza è stata messa letteralmente in un cassetto, non se ne parla più, quindi abbiamo 100 ragioni per essere qua.
Il tema della sanità è un altro grandissimo tema di quest'oggi.
Certo, il tema della sanità è enorme perché chiaramente si intrecciano problematiche di carattere generale poi con le situazioni anche di carattere regionale, che chiaramente le regioni sono in sofferenza quelle come nel sistema toscano, dove il pubblico ha ancora una presenza massiccia. È un paradosso e naturalmente noi ci preoccupa molto perché si rischia di arrivare a una soglia dove il ritorno diventa veramente difficile.
La ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie, questa è la parte del corteo che si va formando, dicevamo, siamo praticamente alla testa del corteo e era naturalmente la voce dello SPI, della CGIL, il sindacato dei pensionati, una fetta molto significativa del sindacato. Siamo alla testa del corteo, alle nostre spalle si va formando una lunga coda, mentre Santa Maria Novella continua a riempirsi ancora di più perché stanno arrivando ancora altri pullman, stanno arrivando altri treni, persone che arrivano in maniera autonoma e da qui davanti al museo del Novecento parte il corteo per questa giornata di sciopero generale. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Insomma, una giornata importante per far sentire una voce in merito a disparità, disuguaglianze, i grandi temi, la sanità. Gli enti locali, lei lo ha denunciato, sono messi malissimo questi governi.
Beh, gli enti locali dalla finanziaria precedente che aveva tagliato in maniera lineare la spesa corrente a tutta una serie di misure che non sono state inserite in questa manovra, tra l'altro misure che sono importanti per i cittadini, dalla sanità alle politiche abitative, alla sicurezza, a tanti altri temi, è ovviamente una manovra che non dà risposta agli enti locali e di conseguenza mette in difficoltà i cittadini, perché non avere risposte, faccio un esempio, sulle politiche abitative, sul contributo affitto, vuol dire non dare risposte ai cittadini, a meno che i comuni non si rimboccano le maniche come ha fatto il comune di Firenze per andare a dare queste risposte. È chiaro che scendere in piazza, essere al fianco dei sindacati per far sentire la propria voce, ritengo sia importante.
Grazie sindaco.
Grazie a voi.
Allora, per il momento vi restituiamo la linea, manca un minuto e mezzo alle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, e noi ci risentiamo per una nuova diretta dal corteo, lo sciopero generale della CGIL alle 11:30. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio.
CGIL ha presentato Speciale Sciopero Generale.